Bentornati amici su Chi Ve L'Ha Chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e oggi, come sempre, in mia compagnia c'è
Marco.
E oggi parleremo di passati di compositori in Asoni che però si suddivideranno in due recensioni potenzialmente. Ma prima di parlare di questo dobbiamo parlare di ciò che è accaduto questa settimana nel mondo dei videobalocchi. Che cos'è accaduto nel mondo dei videobalocchi? C'è stato uno state of play che per l'ennesima volta non ha fatto vedere nulla, cioè non hanno annunciato nulla di nuovo, ma è stato meglio dei passati state of play sotto punti di vista del pacing e di come è stato diretto e gestito essenzialmente. Hanno fatto vedere un po' di robine nuove, di roba di cui si sapeva già, tra cui il più impattante, ahimè, purtroppo per me, è Death Stranding 2, odio Kojima. Hanno fatto vedere 10 minuti di cutscene.
Sì, di piccoli spoiler su quale potrebbe essere la trama di Death Stranding 2 fondamentalmente. Sì. Così che intanto chi vuole perderci tempo può fare tutte le sue teorie che poi verranno disattese da Kojima nel gioco.
Esattamente, ma ancora più importante è uscito subito dopo essere stato annunciato un piccolo prologo giocabile del nuovo capitolo della serie di Silent Hill, che è gratis se lo volete recuperare. Credo sia uscito su ogni piattaforma, non vorrei dire bugie, tranne Switch ovviamente.
Se invece non lo volete recuperare dovete pagare.
Se non lo volete recuperare dovete pagare 60 euro alla Konami, che altrimenti vi entra in casa e vi fa giocare. Ancora più importante per me e Marco, è uscito un trailerino di un minuto e mezzo di Dragonstone 2, dove hanno fatto vedere una nuova vocazione barra classe barra chiamatela come volete. E niente, Dragonstone 2 sembra bellissimo, aspettiamo marzo.
È una classe che sembra molto figa, che praticamente potrà avere più o meno tutte le abilità che vuole, usando tutte le armi che vuole, switchando facilmente da un'arma all'altra. Almeno questo è quello che si può intuire dal gameplay, e quindi probabilmente per, diciamo, avere tutta questa versatilità e queste possibilità avrà delle stats più basse rispetto alle altre classi, però sarà tutto da vedere.
Sì, da quello che è trapelato essenzialmente, quello che ho letto un po' in giro da, credo, interviste, è una classe che praticamente potrà switchare a tutte le armi di tutte le classi, però sarà la classica classe da Jack of all trades che può fare tutto ma non sa fare niente benissimo.
Sì, più da pro player probabilmente. Esatto. Che altro, e è una classe avanzata che quindi non si ha dall'inizio del gioco, bisognerà sbloccarla, non si sa ancora come, ma lo scopriremo.
Sì, tra l'altro esclusiva della Risen, cioè del personaggio giocabile, le pedine non la possono utilizzare. Detto ciò, per la notizia videoludica è tutto, perché è stato un po' questo state of play, è stato un po' lo state of play quello che ha preso il palco questa settimana. Ma forse, credo, non è tutto per le notizie in generale, perché c'è la notizia cinematografica, punto interrogativo.
Sì, c'è oggi la notizia cinematografica, ed è una notizia, diciamo, abbastanza italiana, perché è stato annunciato che Khaby Lame
Lame
sarà protagonista di un film. Dicevo parzialmente italiano perché in realtà il film dovrebbe essere di produzione hollywoodiana e si intitolerà 00 Khaby. E già sto cringiando qui, però.
Ma è proprio un nome serio.
Sì, serissimo. E la sinossi è che lui, che interpreterà un rider di uno di quei servizi di food delivery, dopo aver avuto un incontro con uno scienziato dissidente, viene reclutato dalla CIA e viene costretto a fare da esca per ingannare i servizi segreti nemici.
Ah, ma è, vabbè, una storia normalissima, succede.
Ah, e dalla sinossi si può leggere quella ufficiale che mentre scappa dai trafficanti di armi e ruba campioni di DNA, lui, capì, un goffo agente segreto, dovrà anche occuparsi della sua gelosa ragazza italo-cinese.
Ma chi?
E del suo fastidioso fratellino.
Che cosa sto leggendo? E magari già che c'è deve anche diventare campione di scacchi.
Già che c'è, grazie a un mix di astuzia, fortuna e incrollabile ottimismo, dovrà essere in grado di sventare niente meno che la terza guerra mondiale.
Vabbè, ho capito, deve fare qualsiasi cosa.
Sì, sì, il destino dell'umanità è in mano a Zero Zero Cabi, a quanto pare.
Chi l'ha fatta sta trama? Va bene.
Allora, effettivamente non so da chi è prodotto, non sono riuscito a trovarlo.
Prodotta da un pazzo.
E niente, questa è la notizia della settimana che non so se mi fa ridere o mi fa piangere.
O tutte e due.
Un po' tutte e due, sì.
Piangi mentre ridi.
Spero che vada bene, ma per Cabi, non per altro, perché è un bravo guaglione.
Ma sapete che cos'altro ha fatto Cabil? Che però non c'è la B ma c'è la V.
E quindi Cavill esatto. O Kevin.
Ha fatto il trailer di questa settimana. Cioè non è che l'ha fatto, lui c'è
l'ha
nel
fatto
trailer.
Proprio lui, l'ha montato lui.
L'ha montato lui, ok. L'ha montato lui il trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che in italiano, non mi chiedete come è stato tradotto, credo che
il ministro della guerra,
il ministero della guerra non galante,
sì.
Vabbè, comunque essenzialmente il trailer di questo film è che seguirà le vicende di una storia tratta da una storia vera, che credo sia vera al 10%.
Vera nella misura in cui è esistita una seconda guerra mondiale nel mondo.
Esatto.
Secondo me è questo.
E seguirà le vicende di un'unità di combattimento ultra segreta inglese che saboterà i nazisti durante la seconda guerra mondiale, andando in giro per il mondo a far saltare in aria le cose.
Sì, ma diciamo è una di quelle compagnie tipo che non segue le regole della guerra convenzionale, fa un po' di testa sua, sono tutti pazzi, c'è quello che usa l'arco invece delle pistole, cioè ognuno ha la sua particolarità e sono un po' degli anti-eroi, ecco, sì. E quindi in realtà è una cosa abbastanza vista e rivista, diciamo che forse la cosa più iconica che è uscita simile, come mi suggeriva Phil prima dell'episodio, è Bastardi senza gloria, quindi mi interessa più che altro perché il film è di Guy Ritchie.
Di Guy Ritchie, sì.
Esatto.
E niente, sì, la cosa più memorabile del trailer è Henry Cavill che fa le smorfie con la lingua e non ho capito quello è il personaggio suo. Cioè lui quando spara fa con la faccia, voi non mi potete vedere, però ho fatto una smorfia.
Sì, insomma, se Guy Ritchie ha fatto bene il suo lavoro, sarà un film con il giusto equilibrio tra divertimento e azione. Sì. E quindi potrà essere un buon film di intrattenimento. Però sarà tutto da vedere, come sarà da vedere la data d'uscita, che per ora non si sa. Per ora abbiamo un coming soon.
Esattamente. È tutto giusto ciò che ha detto Marco, così come è giusto che subito dopo il trailer ci siano le rubriche del podcast, iniziando convenzionalmente dalla rubrica del Mugio Scemi. Mugio Scemi, dove io chiedo a Marco quale categoria fra 4 a sua scelta vuole affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia.
E oggi voglio affrontare la mitologia.
Oggi Marco vuole affrontare la mitologia e la domanda mitologica di oggi torna nella cultura greca, perché nella mitologia greca strabusata e utilizzata in tantissime opere, giochi, film, qualsiasi cosa che le coinvolga essenzialmente, anche in minima parte, occasionalmente e molto spesso, in queste due cose insieme che non vanno d'accordo, viene utilizzata la chimera, che è una delle creature più gettonate, no, della cultura greca. Ma esattamente, io adesso ti devo chiedere, da quali creature è composta la chimera greca proprio classica?
Leone, capra e serpente.
E poi niente, vabbè, fino a posto. Bravo Marco! Jingle della vittoria qui!
E questa la sapevo. Però sono curioso comunque di sapere quali erano le opzioni, magari erano divertenti.
Niente, allora, le altre opzioni erano lupo, giraffa, gallo.
Bella.
tigre, cavallo, scimmia.
Però collo da giraffa e testa da gallo.
Esatto, collo da gallo. No, testa da gallo, collo da giraffa e boh, tipo zampe da gallo, coda da lupo e corpo da lugallo.
Beh, poi scusami, hai le altre?
Allora, le altre erano tigre, cavallo e scimmia.
Ok.
Che sarebbe una creatura in realtà terrificante, penso.
Sì.
Aquila, anguilla e cane.
Ok,
l'avevo fatte un po' a caso le altre tre. Però sì, la risposta giusta era leone, capra, serpente. Quindi jingle da vittoria, tutti contenti.
E lo so soprattutto perché ho giocato a Dragon's Dogma.
Dillo, bravo, bravo, dillo. Infatti ci stavo, era il periodo che ci stavo rigiocando anche io probabilmente. Allora l'ho inserito a 4 di mento. Bene, quindi Marco emerge vittorioso senza indugio da questa rubrica settimanale. Come emergerà vittorioso dalla sua? Perché no, non può perdere. Perché,
esatto, non si perde nella mia rubrica, che è la rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi voglio consigliarvi un album di una band che ha fatto un po' discutere in realtà, per un discorso che vi introduco fra un po', ma la band in questione è The Last Dinner Party, che è una band tutta al femminile, che ha fatto uscire il proprio primo album dal titolo Prelude to Ecstasy, che è un album definibile di genere art rock e volendo anche baroque pop, cioè che mixa un po' di rock con elementi di musica classica e alla fine esce fuori una cosa un po' più pop, che ha però anche sonorità prese dalla musica classica, qualche parte orchestrale, ed è un album che comunque è coeso, cioè ha una sua continuità tra i pezzi, che a me piace quando fanno così gli album, e è un buon album, ha una buona composizione, ha delle sonorità che comunque a me piacciono e vanno abbastanza di moda anche ultimamente, che sono un po' le sonorità che si possono trovare anche in altre artiste tipo Mitski, ma andando nel passato si possono trovare anche nel pop degli anni di Kate Bush ad esempio. Quindi provate ad ascoltare quest'album, potrebbe piacervi. E la polemica che dicevo è che questa band è accusata di essere una industry plant, cioè quel tipo di artisti che sono stati creati dall'industria musicale più per marketing che per altro.
È il virtue signaling dell'industria, nel senso che è una cosa che è utilizzata, piantata principalmente per fare cioè per far vedere che sono inclusivi.
Ma no, non quello in realtà. Più che altro si accusano gli artisti di essere industry plant, quando in realtà è, diciamo, un'etichetta, qualcuno che ha creato questa, tutta l'immagine dell'artista, anche la sua sonorità e tutto, ma l'artista o il gruppo o la band cercano di mostrarsi come indipendenti e che si sono creati da soli, quando poi non è così.
Okay.
Ci sono dei casi veramente molto famosi in passato di industry plant, che sono prima di tutti i Beatles, e poi ci sono anche i Sex Pistols.
Chiaro, io non avevo assolutamente idea.
E che appunto effettivamente, cioè, non so come prenderla questa cosa io, perché comunque se fanno bella musica,
sì, dici che te ne frega.
Cioè, io me lo ascolto lo stesso l'album, perché non mi deve piacere l'album?
Esatto.
Però ecco, diciamo, se dovessi decidere eticamente cosa fare, magari mi ascolto l'album, però non vengo poi ai tuoi concerti, perché tutta quell'immagine che hai, che si è costruito, in realtà te l'hanno costruita per te, cioè non è una cosa genuina, autentica, la tua vena artistica, ecco. E quindi magari preferisco dare i soldi a band che in realtà si sono create da sole, come possono essere, non lo so, tipo i Radiohead.
Chiaro, chiaro.
Sì, per me è difficile giudicare questa cosa, direi che però non è qualcosa che mi impedisce di ascoltare e apprezzare un album, e quindi anche in questo caso vi consiglio quest'album, anche se vi avviso per chi magari non sopporta questi progetti, che è probabile che abbiano dietro più un progetto di marketing che un progetto artistico,
i poteri forti,
allora vi siete avvisati. Se non volete dargli supporto in nessun modo, non ascoltatelo.
Niente, spenti così. Io volevo ascoltare adesso, da oggi in poi, Marco, per colpa tua non ascolterò mai più Beatles, Sex Pistols e neanche loro.
Ma secondo me dall'inizio dell'anno è uno degli album più interessanti che è uscito. Non ci sono stati grandi release ancora da inizio anno, però
io sotto questo punto di vista sono un profano, nel senso che, dato che ascolto cose senza sapere a chi appartengono praticamente, tutti questi retroscena, probabilmente se mi avessero detto ma loro li hanno fatti l'industria, gli ho risposto vabbè, brava l'industria.
Poi cioè, voglio dire, è più secondo me una cosa occidentale questa, perché se prendi il panorama della musica invece orientale, prendi tutte le band J-pop, K-pop.
Ah sì sì, no, loro sono giga, sì.
Ma anche quelle rock, ma sono tutte lì create e spinte dalle etichette, non c'è niente di autentico. È difficilissimo che ci siano cose autentiche, magari rimangono di nicchia, non sfondano. Quindi sì, è più una cosa nostra, che posso comprendere, però dall'arte vorrei anch'io genuinità.
Ci sta. Così come ci sta il fatto che adesso passeremo all'ultima rubrica del podcast, oggi episodio speedrunnato, ma arriviamo finalmente alla rubrica delle recensioni. Rubrica delle recensioni che io vi ammetto apertamente non è che non le ho, ma le sto facendo.
Ci stai lavorando?
Sì, ci sto lavorando e sta uscendo tutto quanto insieme questo periodo, e io ho avuto, purtroppo non ho avuto anzi la capacità di trattenermi dal comprare tutto quanto insieme, e quindi sto giocando a Like a Dragon 8, Persona 3, e settimana prossima uscirà anche il Divers 2, quindi giocherò anche quello tutto insieme. Sto facendo un mappazzo incredibile.
E sei costretto a giocare tutto insieme, altrimenti ti sembra di aver sprecato i soldi.
Esattamente, esatto, bravissimo. E quindi sì, praticamente sto facendo il giga mappazzone finale della morte, e il risultato è che attualmente ho ore su tutto, ma non ho finito niente, quindi non posso recensire niente. Al massimo posso dare le prime impressioni di Persona 3 Reload, che però, voglio dire, è un remake fatto bene, ma è un remake, quindi sarebbero più le prime impressioni di Persona 3, quello del 2000 tanto fa.
Quindi niente, ce ne parlerai più nel dettaglio.
Esatto, appena avrò approfondito tutto quanto, avrò almeno sarò arrivato a metà delle cose che devo fare.
Io l'unica cosa è che vorrei anche giocarlo, però prima ho da recuperare diverse cose, ma sto leggendo che purtroppo su Steam Deck, che è dove mi piacerebbe giocarlo perché secondo me è molto adatto essere giocato su Steam Deck, ha delle performance non proprio bellissime, non gira benissimo. Che il problema è un po' dovuto al fatto che gira su Unreal Engine e non sul Persona Engine, che è quello di Persona 5, e quindi non sono riusciti ancora ad ottimizzarlo benissimo per Steam Deck.
Io ti dico che ci ho giocato 4 ore per il momento, ma all'inizio ho avuto dei problemi tecnici anche io, che poi ho risolto. Non so se ho risolto perché ho aggiornato i driver o perché ho attivato il VSync, ma io avevo un bug grafico molto fastidioso, che essenzialmente i colori, quelli più chiari, era come se mi flickerassero, cioè mi allucciassero leggermente, cioè diventassero un po' più chiari e poi un po' più scuri costantemente. Quindi effetto blink proprio, e mi stava dando un fastidio disumano, ma proprio, cioè, una roba che probabilmente ringrazio di non essere epilettico, perché altrimenti veramente ero a rischio. Comunque sì, i problemi tecnici ce li ha, credo li patcheranno alla svelta, perché insomma sarebbe un peccato altrimenti, anche perché il gioco di per sé a livello tecnico, a parte queste glaring issues, è sacrosanto. Senso per adesso, poi non so andando avanti, però è fatto bene obiettivamente, cioè ci sono OST nuove, grafica nuova, è tutto abbastanza nuovo, pur conservando l'anima del gioco originale. E niente, non dico altro per adesso, perché mi sto esattamente devolvi in una mini recensione, non ha senso. Tu cosa hai da portarci?
Io ho da portare due recensioni di due film che ho visto questa settimana e partirei da quello che mi ha convinto meno in realtà, quindi già ve lo anticipo, che è Maestro, che è diretto, scritto e interpretato da Bradley Cooper, scritto insieme a Josh Singer, e che vede appunto Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein, un famoso compositore americano di origini ebraiche, che si concentra sulla sua vita più che altro privata come film, cioè ci fa vedere anche poi cosa ha composto nei vari momenti della sua vita, ma si concentra più che altro sugli aspetti della sua vita privata e soprattutto sul suo rapporto con sua moglie Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan nel film. Allora, partirei da aspetti più registici fotografici. Il film ha una fotografia che con il bianco e nero e i colori vuole rimarcare momenti della vita passata di Leonard Bernstein, e tutto sommato a livello di fotografia il film non mi è dispiaciuto, credo abbia una buona fotografia. Onestamente a me piace quando viene fatto del bianco e nero un uso un po' più simbolico rispetto a quello che viene fatto in questo film, però ci sta, non è, è una buona fotografia. Invece il film dal punto di vista registico non mi è piaciuto, perché a parte, vabbè, Bradley Cooper che dirige se stesso e gli altri attori, secondo me non ha fatto un bel lavoro, non tanto nella direzione degli attori, anche secondo me nella direzione degli attori non ha fatto un ottimo lavoro, ma nel cercare di dare un certo tipo di tono al film. Cioè il film per me è risultato molto, percepivo tantissimo il one man show di Bradley Cooper, onestamente. Ho visto il film e ho sempre avuto questa sensazione che stessi vedendo Bradley Cooper che voleva stupirci con la sua prestazione attoriale, che comunque è appassionata, si vede che sta rappresentando un personaggio a cui lui tiene molto, una storia che lo ha appassionato molto, e questo è confermato dal fatto che il film è molto fedele ai fatti storici, diciamo, è molto fedele alla vera vita che ha avuto Leonard Bernstein, non si prende chissà quante licenze per romanzare la sua vita e le sue azioni. Rappresenta questo personaggio che è stato un personaggio molto eclettico e molto particolare anche nel modo di dirigere, cioè dirige facendo mosse e gesti che direttori più classici di orchestra non farebbero mai. Però ho avuto sempre questa sensazione che stessi vedendo Bradley Cooper, non è riuscito a togliermi dalla testa che stavo vedendo lui,
attore proprio.
Esatto, e quindi ho percepito come se fosse una sua dimostrazione, cioè per farci vedere guardate quanto sono bravo come regista, come attore.
Mi stai dicendo che hai visto uno showreel suo e non un film?
Il suo CV ho visto.
Esatto,
il suo curriculum.
Bravissimo, il curriculum di Bradley Cooper.
Sì, non sono riuscito ad immergermi bene nel film, ho avuto sempre questa sensazione e quindi alla fine non sono riuscito ad apprezzarlo, nonostante comunque il film abbia le bellissime musiche di Bernstein, abbiano comunque una Carey Mulligan che fa un'ottima performance attoriale, anche se viene eclissata totalmente da Bradley Cooper, perché un po' è naturale perché è proprio Leonard Bernstein il personaggio principale del film, però è quasi una macchietta lei nel film, non vengono narrate cose false sulla loro relazione in realtà, cioè è tutto fedele. Però non so se fosse intenzione di Bradley Cooper anche far vedere come un personaggio di questo tipo, così anche con diciamo questa personalità imponente, possa effettivamente mettere in ombra chi gli sta intorno. Però questo è quello che ho percepito io. C'è un'altra cosa che non mi è piaciuta del film, ritornando un attimo sulla fotografia. In realtà il film prova a fare, nella fotografia e poi nel montaggio anche, prova a fare dei cambi di scena, delle transizioni che vogliono essere, cioè sono mirate a cercare di stupire lo spettatore, però in realtà anche lì secondo me sono dei tentativi un po' banali, cioè fa delle cose banali onestamente nel montaggio e nelle transizioni. Non lo so, questo film è candidato a diversi premi Oscar e a me non è piaciuto.
Ti senti tradito agli Oscar?
No, vabbè, allora gli Oscar vanno presi per quello che sono, un evento pubblicitario ad Hollywood dove ogni tanto però riescono ad emergere anche film non hollywoodiani, ecco. Questo film a me ha lasciato con la mano in bocca, e al di là di tutte le polemiche che sono state fatte sul nasone finto per cercare di somigliare di più a Leonard Bernstein che indossa Bradley Cooper, però forse anche quello in realtà ha contribuito al mio essere fuori dal film, ecco, a non riuscire a immergermi, perché poi a fine film vengono mostrate delle immagini di Leonard Bernstein e lui non è che ci somigli poi così tanto, nonostante tutte le protesi. Non lo so, io ho visto sempre Bradley Cooper e non sono riuscito a vedere Leonard Bernstein. E il film quindi mi ha deluso. Non è un film brutto però. Potete vederlo tranquillamente, lo trovate su Netflix. E se riuscite a superare questo scoglio che io non sono riuscito a superare, secondo me può piacervi.
È godibile, ok.
Sì, io per la mia esperienza gli do un 5, perché non posso dire che sia un film prodotto male, sia brutto, però per tutto quello che ho detto non arriva alla sufficienza.
Giusto.
Quindi mi sposto ora sul film che invece per me ha superato la sufficienza, che è Past Lives, film di produzione americana ma diretto e scritto da Celine Song, regista e appunto sceneggiatrice coreano-canadese, e questo è il suo primo film, il suo film di debutto, e parla di questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza coreani, Na Young e Hai Sung, che andavano in classe insieme quando erano più giovani e cominciano verso l'età di 12 anni a sviluppare dei sentimenti l'uno per l'altra. Sono due piccoli ragazzi innamorati, insomma. Però Na Young dovrà trasferirsi all'estero con i suoi genitori e quindi si perderanno di vista.
Certo.
E nel trasferirsi all'estero, Na Young cambierà il suo nome in Nora Moon. Quindi cambierà totalmente vita. Quindi Na Young prenderà questa strada, mentre Hai Sung rimarrà in Corea, farà la sua vita, farà il servizio militare, studierà e tutto. E 12 anni dopo
si rincontreranno.
Grazie ai social riprenderanno contatti, cominceranno a fare chiamate su Skype e si riaccenderà in loro la voglia di vedersi e di sentirsi, per poi non sentirsi più di nuovo, perché Nora sente che questa cosa le sta facendo venire in mente di cambiare di nuovo vita, e lei invece vorrebbe andare avanti con la sua vita adesso negli Stati Uniti. E quindi si perderanno di vista di nuovo per poi fare le loro vite e rincontrarsi poi di nuovo quando ormai, diciamo, le loro vite hanno preso delle strade totalmente diverse. Ecco, non voglio dire altro, già sento di aver spoilerato molto, in realtà mi scuso.
Perdono.
Però non potrei parlare del film senza dire queste premesse, e diciamo questa è una prima parte del film, non mi spingo a dire altro, ecco.
Chiaro.
Però il film racconta questa storia che è molto verosimile alla fine. C'è successo sicuramente a tutti nella vita di perdere contatti con delle persone, e non è strano magari riprendersi contatti e risentirsi. Quindi è molto verosimile, quindi possiamo sentirci molto toccati, ecco, da questa storia. Ed è una storia che è raccontata in una maniera molto genuina e autentica, e credo che la regista abbia fatto in realtà qui, a differenza di Maestro, un ottimo lavoro, perché qui la recitazione è buonissima. L'ho visto doppiato il film, ma è doppiato in parte, perché viene doppiata, il film è recitato in inglese e coreano. Le parti in inglese le hanno doppiate, le parti in coreano no. E hanno fatto benissimo ad adattarlo così, perché poi ci saranno delle scene in cui è molto importante che non tutti capiscano quello che si dicono Nora e Hai Sung. Cioè nella scena loro due parlano coreano e si capiscono, e ci sono altre persone che invece non capiscono. E è molto importante.
Ma quando parlano coreano ci sono i sottotitoli?
Sì, sì, assolutamente. Noi spettatori dobbiamo capire, sono gli altri nella scena che non devono capire.
Scusa, gli attori non possono semplicemente leggere i sottotitoli?
No, perché li leggerebbero al contrario, loro sono dall'altra parte dello schermo.
È vero.
Quello che ho apprezzato appunto tanto è l'autenticità del film, la recitazione che fa sembrare i personaggi molto veri, cioè sono persone che non sono, cioè non sembrano personaggi inventati, sono personaggi che puoi sentire molto vicini, e questo è dovuto al fatto che la regista fondamentalmente ha fatto un qualcosa di quasi autobiografico nello scrivere la sceneggiatura, lo ha dichiarato. Ho avuto anche la fortuna di vederlo con in diretta prima della proiezione un'intervista alla regista che appunto diceva questa cosa anche. Quindi diciamo che è dovuto a questo che i personaggi sono molto autentici, perché è qualcosa di vero quello che viene raccontato anche. E anche dal punto di vista delle immagini e tutto è molto con un gusto che rende tutta la storia raccontata in una maniera molto delicata. E ci sembra di essere spettatori di una storia che magari ti potrebbe raccontare un amico. Che è successa questa cosa, si confida con te e ti racconta la storia, ma tu puoi anche vederla in questo caso. L'ho trovata veramente una storia d'amore interessante, che gira intorno a questo concetto di yin-yang, che è il termine coreano che tradotto può essere tradotto proprio come past lives, vite passate, che torna più volte nel film, e tutta la storia gira intorno a questo concetto coreano che dice che se due persone si incontrano o anche solo si sfiorano, vuol dire che nel passato già sono stati in contatto in qualche modo, nel passato o in più passati, ecco, in più vite passate. Quando due persone addirittura arrivano a sposarsi, vuol dire che prima di arrivare a sposarsi, nelle vite passate, nelle vite precedenti, hanno avuto tantissimi momenti, tantissimi strati, diciamo, in cui sono stati in contatto. E quindi intorno anche a questo concetto quasi di anche destino, si potrebbe dire.
Sì, di fato.
Poi si sviluppa la relazione tra questi due, appunto, ragazzi che erano innamorati e che poi hanno preso vite separate, e poi anche come affrontano il fatto che si sono rincontrati adesso in un momento in cui le loro vite hanno preso due strade totalmente diverse, quindi affrontano tutto sotto quest'ottica anche che tiene in considerazione questo elemento quasi divino, diciamo, ecco. Mi risulta molto difficile parlare di questo film senza raccontarvi altri elementi della storia, in realtà, perché è difficile farlo capire, ma il film è stato in grado di emozionarmi molto attraverso le emozioni dei personaggi.
Quindi secondo questo concetto io e te avremmo gestito nel Medioevo un podcast alla tavola rotonda.
Sì, esatto, facevamo i giullari insieme, in realtà.
Per i re, wow, bellissimo. Pagliacci allora e pagliacci tuttora, lo saremo anche in futuro.
Quindi al film non posso che dare un bel voto. Secondo me è proprio una bella produzione in cui tutto lavora bene per rendere ancora più forti le emozioni che il film ti vuole comunicare. Lavora bene la fotografia, ho trovato che il film abbia anche un climax costruito benissimo sul finale, diretto veramente bene sotto tutti i punti di vista. E quindi al film gli devo dare un 8, secondo me si merita un 8. Sono molto contento perché all'esordio questa regista, che ha fatto un film così bello, è già candidata a miglior sceneggiatura originale, quindi è candidata sia per la sua scrittura che per la sua regia, perché poi è candidata anche a miglior film agli Oscar. Quindi
a miglior film, non miglior film straniero.
Miglior film.
Ah, niente, io ti stavo per fare la domanda se quindi escludevi Io Capitano dai potenziali vincitori, però a quanto pare allora no. Cioè rimane incarreggiata perché
non lo escludo, secondo me è tra i possibili vincitori, anche per le tematiche che tratta. Devo dire che ha tra gli sfidanti Perfect Days, che merita molto, quindi la vedo dura, ma non impossibile. Comunque questo Past Lives io l'ho visto in anteprima, uscirà ufficialmente nelle sale il 14 febbraio 2024, quindi magari mettetelo nella lista dei film che dovete andare a vedere al cinema. Anzi, per la tua gioia ti dico anche, Phil, che il film dura 1 ora e 35.
Bravissimi, gli do 8 e mezzo. bravi, veramente bravi, i miei complimenti. Auguro una felice carriera alla regista direttrice Massima, e sarò fan suo per sempre, a patto che faccia film da un'ora e mezza.
Sì, sì, ma è uno di quei film che finisce nel momento giusto proprio.
Meno male.
Bello, bello, bello. Andatelo a vedere e magari poi fateci sapere cosa ne pensate.
Bene, questo è come incentivare me ad andare a vedere un film. Mi dici che dura un'ora e mezza, io già sono più incline ad andarci.
Bene, e poi lo devi vedere perché è candidato e ci facciamo il nostro recuperone, quindi...
Esatto.
Ti tocca.
Eh sì.
Ci tocca però anche salutarci, mi sa.
Esatto, mi tocca anche salutare i nostri cari amici telespettatori, che in realtà non sono telespettatori perché questo è un podcast.
Magari nelle vite passate.
È vero, perché l'episodio di oggi è giunto alla sua conclusione finale per questa settimana, ma ci sarà anche ovviamente l'episodio prossimo, poi quello dopo ancora, e poi quello dopo ancora, e poi quello dopo ancora, fino a quando non arriveremo alla nostra prossima vita, dove creeremo un altro podcast che si chiamerà Chi ce lo aveva chiesto, bravissimo. Prima però di fare i nostri saluti dobbiamo ricordarvi delle cose, anzi Marco vi deve ricordare delle cose.
Sì, devo ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se ce lo chiederete, noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi qualcosa, chiacchierare un po' e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a tutti quelli con cui avete avuto contatto in questa vita o anche in vite passate
o nelle prossime,
ma anche tutti quelli con cui non avete avuto contatto.
Esatto. Detto ciò, con le rimembranze eccellentemente eseguite e rimembrate da Marco, vi auguro un buon proseguimento di vita, delle quelle passate e delle prossime, se vivete ancora nel 700 o vivete...
Beh, quindi quella attuale no.
Cioè, no, beh, anche questa.
L'attuale gli deve andare male, eh?
No, questa attuale va bene, io perché do per assodato che stia andando bene questa attuale, altrimenti vi auguro di migliorare, non mi tengo responsabile per le vostre vite. Ciao!
Ciao!